ci sarebbe adesso di parlare un momentino dei santi, non in generale, perché si è già detto in generale, parlando degli angeli, della loro posizione nel corpo mistico, si è già detto. Invece più in particolare dei tre, Abramo, Giovanni Battista e gli Apostoli. E questo è molto molto bello secondo me, questo su questi tre santi. È semplice e molto bello, per questo credo che si faccia anche abbastanza rapidamente, perché è molto lineare. Ecco, la prima cosa che dice è che appunto non parla dei nostri quattro santi, ma parla di questi tre, cioè tre, Sant'Abramo, San Giovanni Battista e gli Apostoli, di questi tre gruppi, per questo motivo, che sono nominati per un rapporto oggettivo con la nostra fede. Cioè non tanto perché abbiamo per loro una devozione particolare, certo che l'abbiamo, e non perché siano in funzione della nostra vita più definita di famiglia e dell'esemplarità e dell'imitazione. Questo vale più per Ignazio, Benedetto, Francesco e Teresina. Cioè da quei quattro santi noi ritagliamo proprio, come dire, siamo in una particolare familiarità come noi, come famiglia, insomma, no? Ecco, come esemplarità, come insegnamenti a cui ci ispiriamo, eccetera. Questi tre sono un gruppo, insomma, sono più che altro invece un rapporto oggettivo per la struttura globale della nostra fede, insomma, no? Cioè sono in un certo senso per tutti, cioè, evidentemente tutta la Chiesa deve fare riferimento a questi tre come fondamento della fede, no? E quindi anche noi ci radichiamo su questi fondamenti, su queste radici per fondamento oggettivo. Non tanto per una devozione nostra, non sono oggetto di una devozione, ecco, insomma, particolare per così dire, insomma, no? E neanche che da essi pigliamo in modo particolare alcuni insegnamenti speciali, è proprio perché sono lì, perché sono le pietre miliari, ecco, della nostra fede. E quindi anche noi, come tutta la Chiesa, mettiamo come fondamento, ma è giusto dirlo, perché non è ovvio, non è ovvio prendere proprio questi tre cardini, ecco. Però è necessario, ecco. Credo che tutti, chiunque nella Chiesa, qualsiasi famiglia religiosa dovrebbe mettere in testa della sua di riferimento Abramo, Battista e gli Apostoli, proprio per il posto che loro hanno nelle comunità della salvezza. Tutti e tre, sia Abramo che Battista e gli Apostoli. E mi pare molto bello quello che dice e come lo esplica. Evidentemente come padre dei credenti, segno primo dell'elezione dell'alleanza, segno e sede e punto primo dell'elezione dell'alleanza. Abramo è il punto di partenza, è chiaro, dell'elezione e quindi della storia della salvezza in modo esplicito, ordinata a un popolo, ordinata a Cristo, insomma, quindi è chiaro, è la, come dice, la roccia da cui siamo tratti, insomma, no? E quindi dice punto di riferimento oggettivo e soggettivo. Perché oggettivo in quanto punto della elezione dell'alleanza, soggettivo perché la fede di Abramo e l'abbandono al suo Dio è ancora per noi credenti in Cristo esemplare. Oggettivo come punto di partenza dell'elezione della salvezza e soggettivo come esemplare di abbandono e di fede. In questo senso anche per noi ha un valore particolare, dato che una regola come la nostra ha proprio nell'abbandono il suo elemento dinamico, e quindi ancor più ci rifacciamo ad Abramo come nostro padre e nostro esempio. In più Abramo ha un altro aspetto della figura di Abramo che ci prende in modo particolare, e cioè il fatto del suo rapporto col popolo ebreo e con i fedeli dell'Islam, e quindi con la convergenza delle tre grandi religioni monoteistiche. Questo è molto importante. Cita alcuni testi del Concilio qua, sia delle dichiarazioni sulle religioni non cristiane, sia anche, mi sembra, della Lumen Gentium, sì, in cui parla, adesso non so se starà a rileggerveli, forse no, che parla appunto di Abramo e della sua posizione sia nella storia della salvezza, sia in rapporto ai cristiani, sia in rapporto al popolo ebreo, sia in porto ai fedeli dell'Islam. Due lunghe citazioni di questo genere. Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. È un testo particolarmente bello e felice, e di fatto lo è. E poi c'è quell'altro invece della Lumen Gentium, che parla dell'essere ordinati di tutti i popoli in fondo alla salvezza. Dice: infine quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo in vari modi sono ordinati al popolo di Dio, cioè rivolti verso, per primo quel popolo al quale furono dati i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne, popolo in virtù dell'elezione carissimo per ragioni dei suoi padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili, ma il luogo di salvezza, non credo che sia il luogo nel testo, mi suona così, però abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali professando di tenere la fede di Abramo adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale. E poi così, va bene. Il richiamo ad Abramo vuol dire tutto questo, cioè, riassumendo, vuol dire in primo luogo richiamarsi al padre della nostra fede, a colui nel quale ha cominciato ad esplicarsi il disegno di salvezza che il Signore aveva in serbo per l'umanità, colui dal quale prima si è realizzata l'elezione e a cui il popolo cristiano, il popolo del Nuovo Testamento, sempre deve risalire. In secondo luogo, per la sua fede specifica e il suo abbandono in Dio. In terzo luogo, perché è veramente l'elemento comune delle tre grandi religioni monoteistiche. E tutte convergono lì, nell'adorazione del Dio unico che ha parlato ad Abramo. Quindi Abramo è questo, essenzialmente, no? L'inizio del mistero della salvezza e la storia della salvezza nell'elezione, modello di fede e di abbandono, il punto di convergenza delle tre grandi religioni monoteistiche. Quindi, nella regola c'è questa presenza di Abramo in questo senso. Dunque, poi il Battista. Anche del Battista c'è una cosa molto bella. Dice: come Abramo apre la prima alleanza, San Giovanni Battista la chiude. Giovanni è dunque il santo che per lui ha avuto questa funzione fondamentale di annunciare la presenza del regno di Dio nella persona di Cristo e di indicarlo. Giovanni Battista è colui che dice: ecco l'agnello di Dio, è tutto lì la sua funzione. E poi dice una cosa molto bella, ma che sappiamo anche in questa: con lui e in lui in un certo modo veneriamo tutti i giusti, tutti i santi che da Abramo in poi hanno predetto e atteso con speranza buona il Salvatore. Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti dell'antica alleanza, quindi in lui vogliamo venerare anche tutti quelli che hanno annunciato fino ad arrivare a lui questo Cristo che doveva venire, questa salvezza che doveva venire. Quindi è un po' la sintesi, in un certo senso, dell'Antico Testamento e di tutte le speranze di Israele. Giovanni Battista è il punto d'arrivo delle speranze di Israele e lo veneriamo anche così. Quindi sintetizzando in lui tutta la venerazione, tutta la fede in questo cammino di salvezza. E poi dice che sappiamo inoltre che i discepoli di Giovanni erano non pochi dei primi apostoli. Quindi la predicazione di Giovanni ha non solo preceduto immediatamente quella di Cristo, ma si è anche inserita in essa. In qualche modo è il Vecchio Testamento che penetra nel Nuovo e il Nuovo che si lascia penetrare dal Vecchio. Tutta l'esperienza spirituale del Vecchio Testamento è riassunta in lui. Ecco, quindi c'è proprio questo intreccio, perché c'è appunto l'arrivo, il punto d'arrivo della profezia e insieme l'aggancio con la nuova profezia, cioè con i discepoli di Cristo. Quindi è proprio, non è soltanto che lui annuncia e c'è un salto, lui annuncia e si aggancia, perché i suoi discepoli diventano discepoli di Cristo, quindi c'è proprio veramente l'aggancio pieno fra l'antico e il nuovo, è cosa molto importante. Aggiunge poi un'altra cosa che ci è stata sempre molto cara: pensiamo che anche la funzione di Giovanni non sia finita, poiché Cristo in realtà è stato predicato ancora inadeguatamente a molti popoli. Cioè Giovanni Battista non ha finito di essere precursore di Cristo, continua ancora a essere precursore come funzione sua spirituale, insomma invisibile, presso tutti i popoli che ancora non conoscono Cristo o che lo conoscono in modo inadeguato. E quindi è importantissima la nostra devozione a Giovanni Battista per la tensione alle genti e per la nostra tensione a nominare il nome di Gesù fra le genti. Quindi Giovanni Battista è insieme, come dire, la sintesi del nostro rapporto con l'Antico Testamento e della nostra fede nella profezia dell'Antico Testamento, la aggancio fra l'antico e il nuovo e anche in un certo senso l'aggancio per il futuro, per l'annuncio dell'Evangelo fra le genti. Per questo c'è tanto caro, insomma. E dice che mettere insieme l'invocazione ad Abramo e Giovanni Battista, dice, attraverso appunto l'invocazione di questi due santi, noi intendiamo fare i nostri tesori, per così dire, di grazia, che sono stati dispensati al popolo ebraico in tutto il periodo che precede il nostro Signore, e la potenza di questa grazia in tutta la fase di preparazione, che può ancora riguardare certi popoli a cui l'Evangelo non è stato ancora predicato in maniera adeguata. È semplice, è molto bello, cioè riassumo un po' tutto quello che può essere per noi. Siete un po' stanchi, poverini, gli apostoli. Questo è molto, anche questo è molto importante, anche qua dice che ha un fondamento oggettivo nominare gli apostoli all'inizio della regola, che si ricollega all'essenziale della nostra fede. Cita un testo della Lumen Gentium che dice così: il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che egli voleva e ne costituì 12 perché stessero con lui e per mandarli a predicare il regno di Dio, e questi apostoli li costituì a modo di collegio e ceto stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro. Li mandò prima ai figli di Israele e poi a tutte le genti, affinché, partecipi della sua potestà, rendessero tutti i popoli discepoli di lui, li santificassero e governassero, e così diffondessero la Chiesa, e sotto la guida del Signore ne fossero i ministri e i pastori tutti i giorni sino alla fine del mondo. E in questa missione furono pienamente confermati il giorno di Pentecoste, secondo la promessa del Signore: quando lo Spirito sia disceso su di voi, prenderete vigore e mi sarete testimoni sia in Gerusalemme come in tutta la Giudea e la Samaria e sino all'estremità della terra. Gli apostoli quindi, predicando dovunque il Vangelo, accolto dagli uditori per mozione dello Spirito Santo, radunano la Chiesa universale che il Signore ha fondato sugli apostoli e ha edificato sul beato Pietro loro capo, mentre Gesù Cristo stesso nella pietra maestra angolare. Un testo molto completo, molto bello. Ecco, dice che noi ci siamo sempre sentiti dall'inizio della famiglia in rapporto con gli apostoli, un rapporto efficace, vitale e gioioso. E sottolinea molto questo problema che mi pare molto importante, no? Cioè questo fatto del fondamento che la Chiesa è fondata sugli apostoli. E dice che ci raccomandiamo ad essi molto, soprattutto per la conservazione dell'integrità della nostra fede. La fatto che la Chiesa, e quello è il punto che mi sembra più significativo, è questa, che un certo radicalismo, per cui noi facciamo sempre più a meno di tanti libri, di tante spiegazioni e aggiornamenti teologici, è anche fondato su questo, sulla forza della nostra fede come fede apostolica, come preoccupazione di avere, direi quasi direttamente dagli apostoli, dettati i pensieri fondamentali della nostra fede. Vuol dire questo, è chiaro cosa vuol dire, no? Cioè, in fondo, la nostra fede, che gli apostoli continuano a essere presenti nella Chiesa e che adesso dobbiamo attingere direttamente, ci rende in un qualche modo relativamente liberi da un certo dovere, per così dire, di aggiornamento. Non so. Perché qua dice una cosa che mi pare molto bella, che se noi andiamo e riandiamo agli scritti apostolici, se con grande passione, fedeltà e continuità attingiamo ad essi, e non solo un pensiero astratto, ma un pensiero concreto, attualizzato, applicato a noi, veramente è come se ascoltassimo il messaggio della salvezza dalla bocca degli apostoli. Cioè non è un messaggio statico di allora, è un messaggio veramente di oggi, perché io non lo leggo come potevo leggerlo uno nel secondo secolo o nel terzo secolo o nel Medioevo, lo leggo oggi, lo leggo con quello che io porto oggi di storia, di problematiche, eccetera, ma non per questo io devo prolungare la problematica con i pensieri. Basta che io mi rapporti direttamente agli apostoli come parlanti oggi. Non so se è chiara la cosa, sì, perché se è chiara. Dice, non ci sembra che il loro messaggio sia soltanto un messaggio ancora avviluppato e quasi ancora da svolgere. Sono essi stessi che lo ridicono alle chiese, nello spazio e alle generazioni nel tempo, con una perfetta attualità. questo è molto importante, perché non è tanto che il messaggio c'è, ma è ancora avviluppato, e lungo i secoli, il famoso problema della crisi del dogma, no? Si sviluppa, perché si sviluppa pian piano col pensiero teologico, il messaggio si sviluppa. Non è tanto quello, dice lui, è che ogni generazione lo legge, e a ogni generazione gli scritti apostolici parlano direttamente, dando il messaggio adatto a quella generazione. È molto diversa la cosa, no? Perché altrimenti lo sviluppo verrebbe sulle teorie o sulle dottrine teologiche e non direttamente dal messaggio. E forse molti dei problemi anche che circolano in questi giorni saranno forse meno, più equilibrati da ambele parti, se ci fosse questo comune riferimento alla dottrina apostolica direttamente, no? Penso. Ecco, dunque, allora dice, appunto, che diceva il padre, che gli apostoli sono fondamentali per la nostra fede, che si deve veramente e sempre alimentare all'insegnamento apostolico, perché questo è il punto della fede, non ce n'è un altro. E l'aggiornamento viene dal fatto che sei tu oggi che ti rifai a quell'insegnamento, perché la fede apostolica sia non solo ricca di grandi potenzialità, ma esauriente tutti i bisogni e tutte le possibilità del nostro tempo. È questione di rendersi veramente loro familiari e di credere che veramente si sono ancora, come dice il prefacio degli apostoli, a capo e guida della Chiesa. Questo è il punto. Allora si capisce che allora il magistero è quello episcopale, ma se loro sono inseriti nel carisma apostolico, se vivono il carisma apostolico, certo che di per sé la Chiesa, Sant'Ignazio lo dice chiaramente, no? Che è il vescovo, che è il maestro. Ecco, il popolo del Nuovo Testamento si fonda sugli apostoli, ed è questa ancora per noi l'articolazione fondamentale. Anche i nostri santi devono essere visti in questa prospettiva. Sono a noi maestri e guide nella misura in cui ci trasmettono l'autenticità della fede apostolica, con certe annotazioni corrispondenti ciascuna al suo tempo e quindi cumulando tutta l'esperienza cristiana di questi 2000 anni. Ma a loro cosa chiediamo? Chiediamo di esplicarci e di iniziarci più profondamente, più facilmente e più sicuramente a quella che è la fede degli apostoli, di interpretarci in modo sicuro e senza pericolo di errori il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, le lettere di Paolo, il Vangelo di Giovanni e così via. È molto semplice questa cosa. In fondo gli apostoli sono veramente il fondamento, è chiaro, di tutto, della nostra fede. E quindi è giusto che la regola, capite il senso profondissimo che ha nella nostra regola, è costruita con la sapienza, proprio il Signore gliel'ha ispirata, perché proprio è tutto, non c'è una cosa in più. Quante volte abbiamo detto, ma aggiungiamo anche questo, ogni tanto veniva in mente qualcuno di aggiungere qualche altro santo. Io lo ho fatto poco fa anche a San Basilio, mi ricordo.
Lo so, impedire il santo.
E invece il padre ha detto, no, sono questi gli essenziali, perché sono i fondamenti. Infatti è vero, Abramo, il Battista e gli Apostoli, questi sono gli essenziali per tutta la Chiesa. I nostri sono poi in particolare quei quattro lì, Ignazio, Benedetto, Francesco e Santa Teresina, che hanno, connotano anche in un certo modo, però anche dice una cosa giusta, non come devozione particolare, ma come un quadro che copre i 2000 anni per pilastri fondamentali, ma sempre come interpretazione e trasmissione della scrittura, del messaggio apostolico. Quindi è molto importante che abbiamo questa solida base in cui è inserita e si innesta il nostro pensiero, la nostra fede, la nostra vita spirituale, la nostra preghiera, insomma, no? Cioè è meravigliosamente solido tutto. E per questo che appunto dobbiamo in un certo senso stare attaccata.
Per un teologo.
È un teologo, perché sono cade il padre è di una bellezza indicibile proprio. Bellissima proprio. Una notazione, una prossima notazione che la faceva proprio ad Usum Delfini, secondo me, in quel momento lì, che è l'unico punto in cui San Benedetto, perché lui abitualmente in questi testi, io non l'ho fatto nel dettaglio perché non volevo allargare proprio il discorso, pigliava dai nostri santi perché dicevano delle varie cose. E degli apostoli diceva che San Benedetto ne parla dicendo che saremo veramente monaci quando vivremo del lavoro delle nostre mani, come hanno fatto i padri nostri, i monaci, cioè, e gli apostoli. Degli apostoli parla lì, a proposito del lavoro delle mani, che è una cosa molto singolare, però bella in fondo, no? Che gli apostoli compaiono nel Vangelo di San Benedetto come quelli che ci hanno insegnato a vivere del lavoro delle nostre mani. È una notazione. Poi lui ha fatto un discorso come veramente bene che i monaci lavorino, eccetera, eccetera. varie notazioni autobiografiche su Athos, che faceva questo e questo e su lui, che anche lui era andato in cucina a un certo punto, padre. Ecco, basta, io avrei finito.